Marte. De Laurentiis furioso, Mazzarri sulla graticola, Azzurri sotto accusa di tutto e di più dopo il pareggio di ieri, in vista anche di Napoli-Barcellona. Ne parliamo insieme in Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buona domenica a tutti da Dario Sarnataro. Domenica di bellissimo tempo, grande clima. Saluto anche Alfredo Maiorani in regia. Questo giusto per tirarci su, perché se pensiamo invece al calcio a Napoli siamo tutti molto preoccupati, arrabbiati per la prestazione terribile di ieri del Napoli, del pareggio raggiunto solo all'89esimo con gong, ma non bastevole, anzi, che conferma le difficoltà degli azzurri, la difficoltà se non quasi l'impossibilità di arrivare in zona Champions a questo punto, con Napoli-Barcellona alle porte, perché mercoledì al Maradona arriva la squadra di Xavi e il Napoli ha la possibilità di riprendersi, di provare l'impresa di arrivare ai quarti di finale. Ma sono tanti, troppi problemi che pungono anche Walter Mazzarri in bilico. C'è la possibilità molto, diciamo, alta che Mazzarri comunque vada alla sfida col Barcellona, a meno di una vittoria molto convincente, possa dire addio al Napoli. De Laurentiis è molto arrabbiato, molto furioso, deve esserlo con se stesso sicuramente per gli errori molteplici che ha commesso. Ne parliamo insieme a voi in questa domenica particolare, perché insomma il bel sole indurrebbe a fare passeggiate pensando a un Napoli vincente, invece dopo appena un anno, 12 mesi dopo, il Napoli è in una situazione di clamorosa di clamoroso distacco dal primo posto, da record devo dire. Saluto, come dicevo, voi ascoltatori, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Saluto anche Rosana Anacone e Davide Scafa che mi hanno preceduti. Nel frattempo il Barcellona arriverà in città martedì ad ora di pranzo con volo charter, sarà via Partenope all'Hotel Vesuvio, dove risiederà appunto. Cambia la location, perché invece era al Hotel Jolly l'altra volta che venne a Napoli. Terza sfida europea in poco tempo nell'era De Laurentiis per il Napoli. Che cosa deve chiedere a questa sfida col Barcellona? Di provare ad andare ai quarti finale, di salvare la panchina di Walter Mazzarri, insomma, momenti sempre purtroppo precari in casa Napoli, vero Eugenio Marotta? Il mattino, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno, buongiorno a tutti e buona domenica.
Grazie per essere con noi, buona domenica a te. Abbiamo letto il tuo commento della partita, il tuo articolo sulla partita di oggi sul mattino. E, insomma, situazione difficile in casa Napoli. Napoli e Barcellona diventa uno spartiacque per il pre e il dopo Mazzarri, o anche proprio per il destino del Napoli di quest'anno?
Ma un po' per tutto, Dario. Spartiacque, crocevia, del resto insomma erano i prodromi, si erano visti già da tempo. Francamente la cura è stata peggiore del fra virgolette del male, non ha portato agli effetti sperati, i numeri sono impietosi, ma sì, prima ancora dei numeri c'è una classifica e quella è sotto gli occhi di tutti, c'è un non gioco, ci sono delle oggettive difficoltà che stanno costringendo praticamente la squadra campione d'Italia nella pancia della classifica, che oggi deve guardarsi addirittura della qualificazione all'Europa, neanche all'Europa che conta, signori. Siamo a 9 punti di distacco dal quarto posto, che poi sia quinto è una speranza, ma se questo è il Napoli, le speranze francamente sono ridotte all'omicino.
Assolutamente. Eugenio, ti preoccupa? È la domanda che ho voluto fare ieri a Mazzarri, ma non è stata data la possibilità. Più il fatto che il Napoli, dopo discreti 15-20 minuti, non riesca a segnare, non è riuscito a segnare, non riesca perché lo ha fatto anche con Verona e Salernitana, oppure il fatto che ci ha messo 27 minuti per essere pericoloso dopo il gol subito con quel colpo di testa di Anghissà, cioè quello o questo, tutte e due?
Tutte e due, io ci aggiungerei anche altro, perché perché purtroppo parlavo di numeri che sono impietosi, si parla tanto dell'attacco che non segna con le attenuanti del caso, Osimhen, però io ricordo l'anno scorso, a proposito ho sentito anche delle dichiarazioni di Mazzarri che mi hanno lasciato un tantino basito, quando dice che il suo Napoli gli ricorda quello dell'anno scorso a tratti, all'anno scorso con le attenuanti, perché voglio riconoscere anche le attenuanti dell'assenza di Osimhen, l'anno scorso Osimhen pure ha marcato visita fra virgolette per vari motivi, però poi non c'era Osimhen, c'era Raspadori che faceva il vice Osimhen, c'era il Ciolito che faceva il vice di Raspadori, il vice di Osimhen, che segnavano, non con la Grappoli, ma segnavano, facevano sognare e ipotecavano lo scudetto con Raspadori allo Stadium o il gol all'ultimo secondo con lo Spezia, insomma veramente irriverente un paragone del genere. Tu dicevi dei 27 minuti e quant'altro, insomma l'attacco anemico, ma la difesa che al Maradona dalla gestione Mazzarri prende sistematicamente gol, signori, eccezion fatta che con il Monza un clean sheet, tra l'altro grazie alla parata sul rigore di Meret sul penalty di Pessina. Il Napoli di Mazzarri al Maradona ha sempre preso gol, e ha preso gol non solo dall'Inter che ne ha presi tre, ma ha preso gol dalla Cenerentola, Salernitana ultima in classifica, dal Verona che aveva rivoltato la squadra come un calzino pochi giorni prima alla chiusura del calciomercato, ha preso gol praticamente da tutti, e credo che anche questo sia un fattore da non trascurare. I reparti sono scollati, sono scollegati, non c'è un'idea di gioco, e poi questo mi pare lo abbia detto già dalla tua onorevole tribuna radiofonica, quando si danno alibi ai giocatori è sempre un elemento pericolosissimo. Se tu cambi un atteggiamento tattico un giorno sì e l'altro pure, crei il presupposto per dare alibi ai giocatori, e poi c'è il sole in faccia a Politano, c'è il...
No, sono obiettivamente ingiustificabili, i calciatori ora sono diventati ingiustificabili, non vogliamo sollevare la responsabilità, cari amici all'ascolto, De Laurentiis, che è il principale responsabile di tutte le scelte sbagliate, né tantomeno Mazzarri, però francamente una squadra forte tecnicamente non può vuol dire che davvero è una situazione psicologica molto difficile, non può metterci 27 minuti per fare un'azione discreta, diciamo un colpo di testa chissà, e se non di più contro il Genoa dopo lo svantaggio. Dopo lo svantaggio io vorrei vedere Eugenio, penso anche i tifosi, una squadra arrabbiata, magari confusionaria, magari diciamo un pochettino, come dire, frenetica, ma comunque arrabbiata per lo 0-1, invece totalmente piegata in una depressione senza fine, inaccettabile francamente, anche errori, perché poi dopo in quel momento con 50.000 spettatori, tra l'altro solo alla fine i tifosi hanno fischiato gli azzurri, giustamente si vedono gli uomini, purtroppo questa squadra di personalità ne ha praticamente zero.
In altri giudici penale, bisogna dirlo, il Maradona ha fischiato giustamente.
Sì, ma anche poco dopo, no? Tu eri presente come me, nel senso solo quando gli azzurri sono andati sotto le curve, a fine partita diciamo hanno fatto
quel... quando sono andati sotto la curva per applaudire, il solito gesto, e naturalmente ti prendi i fischi. Però non sono d'accordo con te su una cosa, Dario, sul fatto della reazione. Beh, scusami Dario, ma la squadra campione d'Italia, con tutto il rispetto, anche se poi quando si dice con tutto il rispetto magari di rispetto se ne ha poco, ma non è il mio caso in questa specifica situazione, con tutto il rispetto per il Genoa e per una squadra messa bene in campo da un allenatore che mi intriga anche come Girardino, ma insomma la differenza tecnica è abissale, e non può aspettare di prendere un ceffone.
No, assolutamente, poi, dico neanche dopo il ceffone ha avuto una reazione.
Poi buttarsi ad un assalto a palla mi è sembrato come quando facevamo le partitelle sotto ai garage e stavi in svantaggio perché la squadra avversaria giocava a porte piccole, la squadra avversaria era più grande, più forte, allora davi palla al più bravo della tua squadra e speravi che inventasse qualcosa. Non si può dare palla a Kvaratskhelia e speri che faccia.
No, ma sono d'accordo. Dico neanche la reazione, non solo ovviamente tutto il nulla totale dopo 15-20 minuti discreti, appena discreti. Eugenio, ti mando un grande abbraccio, buona domenica, saluti a tutta la tua famiglia e soprattutto ti leggiamo poi sul Mattino in questi giorni.
Grazie a voi e a risentirci.
Grazie Eugenio Marotta, inviato del Mattino, dei vostri messaggi tanti che stanno arrivando al 339-666-9990 e Dela, con chi deve prendersela se non con se stesso, scrive Fernando Pero. Ha parlato pure, distribuendo accuse a destra e a manca, ma mai al suo operato. Ha distrutto una squadra campione ed ora sarebbe meglio guardarsi le spalle. Società allo sbando, senza operatori degni di tale nome. Prepariamoci pure alle partenze di Kvara e Dosi e attendiamo il ritorno dei tempi cupi. Buona domenica, Fernando Pero. Pubblicità e torniamo.
Marte Sport Live. Marte. Marte Spotlight.
Eccoci cari amici, vi parla sempre Dario Sarnataro, Alfredo Maiorani regia. Questo amico scrive: senza voler offendere, però purtroppo di calcio non capite nulla. Va bene Vincenzo, non abbiamo spazio oggi per le telefonate, dici la tua via messaggio se puoi. Caro amico, non capiamo nulla di calcio, va bene, capirai tu ovviamente di calcio più di noi, e attendiamo lumi via WhatsApp al 339-666-9990. Questo per dire che noi siamo sempre e comunque aperti a ogni parere espresso in modo garbato come l'amico, però insomma attendiamo la sua versione dei fatti. Massimo Polla, Forza Napoli, lo salutiamo caro Massimo. E poi anche un messaggio vocale da questo amico, vediamo sempre, eccolo qua.
Buona domenica a te Dario e a tutti i marziani. Il Napoli indubbiamente ha un impianto di gioco che il pallone invece di andare avanti va indietro, quindi questo è intollerabile. Devono giocare giocatori che hanno voglia di fare. Lo stesso Politano arriva al limite dell'area, invece di tirare in porta passa il pallone indietro e sconcertato. Per cui bisogna mettere una squadra con calciatori, io ripeto, che hanno voglia di giocare a calcio e vincere le partite. Un grande saluto da te, da Napoli, ciao.
Ciao caro amico, intanto 1-1 tra Lazio e Bologna, partita alle 12.30, il Napoli si è allenato questa mattina, ne parliamo con Pasquale Tina. Ciao Pasquale, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, notizie buone, che Osimhen in gruppo, si è allenato.
Sì, sì, Osimhen si è allenato.
Ci fa quasi sorridere questa cosa. No?
Sì Dario, ne ho parlato pure l'altro giorno, sabato, con Peppe, insomma, in gestione, insomma, è stata una nota stonata, poi il pareggio, diciamo, che poi dire, rovinato tutto lo spartito. La gestione è stata una nota stonata, è evidente, insomma, che Osimhen avesse puntato la partita col Barcellona, ora torna e vediamo insomma che tipo di Osimhen sarà. Io credo che Osimhen sarà molto importante per il Napoli in Champions, non dobbiamo però commettere l'errore secondo me di considerarlo l'uomo della provvidenza, cioè che arriva Osimhen e magicamente con la bacchetta magica risolve tutti i problemi del Napoli, certo. Perché il Napoli ha avuto difficoltà anche con Osimhen,
assolutamente,
quando, diciamo, tanto è vero che Osimhen era in campo quando il Napoli ha perso a Roma 2-0.
Tra l'altro, insomma, la media punti del Napoli ormai è misera, purtroppo, e quindi lontanissima da ogni possibilità, certo, nella Champions League.
Ora,
quindi parlare no, di Champions, di altre situazioni. Ti chiedo invece, Pasquale, prima di salutarti,
Dario, sì, onestamente, perdonami, in questo momento anche il quinto posto è lontano, perché il quinto posto potrebbe dare la Champions, ma sei lontano. È molto lontano, quindi effettivamente adesso parlare insomma di rimonte, di obiettivi è complicato, cioè se questa squadra non si accende, se questa squadra non fa 2-3 risultati di fila, termina il campionato all'11esimo, al 10° posto, non fa l'Europa, quindi dal 2010 il Napoli faceva l'Europa, è vero che potrebbe essere, diciamo, come dire, infranto questo primato, è una situazione molto molto complicata, diciamolo subito a chi ci ascolta, fino a mercoledì al momento non ci sono,
ecco, infatti su questo volevo andare, no? Sul discorso di Mazzarri, volendo giusto ribadire che il Napoli ha una media con Mazzarri di 1,23 che in campionato scende a 1,16, quindi una media proprio da centro classifica. Però detto questo, la posizione di Walter Mazzarri resta in bilico o no?
Sì, fino a mercoledì chiaramente non accade nulla Dario, io adesso proprio stavo facendo delle verifiche, fino a mercoledì non accade nulla. Da quello che mi risulta nella Valentis è un po' combattuto, no? Perché da un lato, come dire, c'è la rassegnazione di una stagione complicata, difficile, è andata che sta andando, diciamo,
a rotoli,
dall'altra però, come dire, c'è la voglia, insomma, in questi tre mesi quantomeno di chiudere in maniera dignitosa
onorevole,
e provare insomma a migliorare anche un po' la classifica. Onestamente, come hai detto tu prima, parlare di quarto, di quinto posto in questo momento mi sembra un esercizio di ottimismo eccessivo, quindi io credo che fino a mercoledì non accade nulla, anche perché oggi è domenica, sarebbe folle pensare, certo, insomma, di quando un cambio in panchina poi nella partita di Champions. È chiaro insomma che la partita di mercoledì ci può raccontare tante cose, al di là del risultato, la prestazione, come la squadra interpreta questa gara, e poi credo insomma che si farà una valutazione.
Ti fermo un attimo, anzi ti saluto Pasquale, perché poi ci ha raggiunto anche un altro collega. Grazie per questo flash, ci sentiamo domani e nei prossimi giorni.
Dario.
Grazie
ciao,
al nostro Pasquale Tina, buona domenica. Buona domenica anche a Gianfranco Lucariello. Ciao Gianfranco, buongiorno.
Buongiorno Dario, buongiorno a tutti i tifosi marziani.
È difficile provare ad andare avanti in questo momento. Quando si parla di cambio allenatore, caro Gianfranco, tu mi insegni, terzo sarebbe, cioè il secondo cambio, il terzo allenatore, è chiaro che la stagione è totalmente compromessa. Qualcuno ha chiesto anche le dimissioni, non so se Alfredo Maiorano può farci sentire la parte delle dimissioni chieste al in conferenza stampa, ero presente anche io in sala stampa dopo. Mazzari risponde così e poi commentiamo insieme, ok Gianfranco? Ascoltiamo.
Volentieri.
Ascoltiamo
Mazzari. Tenuto, diciamo, il 70%, ragazzi, 70-75% possesso palla. Poi al quale.
Allora, no, questa parliamo dell'attacco. Andiamo sulle dimissioni, perché domanda di Luigi Giordano, collega di Pianeta Napoli: lei pensa dimissioni vista la classifica? E quindi giustamente Mazzari risponde così, giustamente. Valutiamo
perché
insieme.
So le difficoltà, lo sapevo, perché intanto non vi scordate che anche Garcia non era l'ultimo arrivato. Se arriva Garcia e si trova in difficoltà, vuol dire che c'erano delle difficoltà oggettive, perché non è un allenatore che aveva allenato solo la Serie B, per dire. E quindi sono venuto, ho trovato qualche difficoltà in più e non lo nascondo, ma anche in questo senso, perché se ora lei, dopo che io ho analizzato la partita, 77 di possesso palla eccetera, tiri in porta tanti di più di loro, e tutte le volte succede questo, effettivamente non è che io ho la bacchetta magica e piglio la palla, la metto all'incrocio e si fa gol. Quindi capisco anche se mi fossi reso conto che i giocatori non mi seguono, che vedo che sono così farfallone eccetera eccetera, uno può pensare a tutto, ma io sono convinto che questi ragazzi, anzi io credo, ho avuto la sensazione, ho sentito anche le parole dei ragazzi di Lorenzo, addirittura dice: noi abbiamo bisogno di un allenatore che ci faccia rigiocare, ci faccia, e io credo di averlo fatto, e mi sembra che poi su 25 ci saranno 3 scontenti di sicuro, 4 che sperano.
Così Mazzari, no alle dimissioni. Gianfranco, risposta giusta di Walter Mazzari per te?
Ma guarda, io considero Mazzari in queste circostanze veramente patetico, E lui ha parlato di 77% del possesso palla, e non hai fatto un tiro in porta come si deve per risolvere la partita in una squadra che è una squadra fantasma ormai, una squadra morta. Non c'è una, d'altra parte, una ragionevole giustificazione per come sta giocando il Napoli. Non c'è gioco, non c'è velocità, palloni sempre dietro. La confusione è totale. Ma quali sono i motivi che hanno portato a giocare in questa maniera indegna il Napoli? Non c'è una ragionevole giustificazione, non c'è un appoggio filtrante sul campo, un centrocampo completamente inesistente, cioè nella zona del campo dove si deve risolvere la partita. E tu mi parli, caro Mazzarri, del 77% di possesso palla, ma questa è una squadra morta, una squadra fantastica.
In questo senso, Gianfranco, al di là delle responsabilità di Mazzarri e di chi l'ha scelto, ovviamente, poi Mazzarri, noi abbiamo tutto un affetto per lui, proviamo anche di stima, in dubbio anche lui per il Napoli e per Napoli, ma i calciatori, cioè voglio dire, al di là poi delle scelte sbagliate, della conduzione evidentemente non buona di Mazzarri fin qui, ma i calciatori che ci mettono 27 minuti a reagire dopo il gol dello svantaggio, o in generale che fanno delle prestazioni, offrono delle prestazioni con sufficienza, mi riferisco ieri almeno ad Anghissà, Politano ed altri.
Sì,
cosa passa per la testa dei calciatori? Sono totalmente piegati e diciamo vessati dalla stagione, sentono il peso, non hanno voglia, non riescono proprio a reagire?
Ma io non li escludo assolutamente, è una parte importante della composizione di questo forfè della squadra, che è sparita nel nulla, una squadra fantasma, una squadra morta, perché caratterialmente, se non altro, i giocatori avrebbero dovuto reagire ieri sul campo, invece la reazione, sai, è veramente stata patetica, alla pari delle condizioni dell'allenatore. Quindi c'è qualcosa che sfugge a tutti quanti, perché la spiegazione e le spiegazioni non riescono a chiarire il motivo di questo decadimento assoluto di una squadra che l'anno scorso ha incantato il mondo del pallone. Pigliamo per esempio, scusami, Di Lorenzo, sembra un ex calciatore. L'avete visto Di Lorenzo ieri?
Malissimo,
come tutti quanti.
Solo Quaraschelia e Meret. Sì, si dirà, ma Quaraschelia è un po' solista. Ragazzi, ma ci ha messo. Io vedo l'atteggiamento, anche il fatto di arrabbiarsi giustamente, tra l'altro con Sacchi che non ha visto un chiaro fallo, un ponte su di lui, lui si è arrabbiato, ha avuto la munizione. O andare in tackle anche sul fallo laterale. Questi sono atteggiamenti, al di là del dribbling, al di là delle qualità tecniche, che io non ho visto in altri calciatori, cioè nessun altro. Ho visto un po' di impegno oltre il compitino che ha avuto Quaraschelia, non so cosa ne pensi Gianfranco.
Certo, io credo che sia proprio l'unico che si è realmente salvato, che fa il possibile. Non c'è lì davanti un pallone filtrante, un pallone che può mettere in condizioni gli attaccanti o l'attaccante di battere bene, bene a rete. Io dico che il Napoli ha toccato il fondo, e tu queste riunioni poi dello staff societario, i comandanti del vapore con il numero uno ADL, veramente mi fanno sorridere e mi fanno ancora più rabbia, perché io credo che il punto in cui è arrivato il Napoli, se non si risolve almeno in parte attraverso la partita di mercoledì, sarebbe proprio il caso, come ho detto in altre circostanze, di passare la mano e nominare un manager con gli attributi per portare avanti il Napoli. C'è un'altra ipotesi di questo sfascio, e cioè che Aurelio veramente è in mente di vendere la società. Ecco perché lui, che è una vecchia volpe, purtroppo ha commesso degli errori che nemmeno un principiante del calcio a quel livello poteva commettere.
Eh sì, caro Gianfranco, ti ringrazio sempre, ti mando un grande abbraccio, buona domenica nonostante il Napoli. Un abbraccio forte.
No, ragazzi, la maglia appartiene a noi.
Esatto.
Il Napoli, diciamo,
va onorata
comunque
fino alla fine, cari azzurri, se ci seguite. Al di là degli impegni e delle problematiche, grazie.
Sempre forza Napoli.
Grazie Gianfranco Lucariello. I tifosi anche mercoledì saranno in 50.000. Io non metto in dubbio né la professionalità, è indiscutibile, né l'impegno, diciamo, ma bisogna dare qualcosa in più, cari azzurri, qualcosa in più. E non è detto che bisogna vincere, nel senso che bisogna dare qualcosa in più nell'atteggiamento, nell'amor proprio, nella dedizione alla maglia. Resta sempre comunque la maglia azzurra da rispettare. Pubblicità e torniamo.
Marte Sport Live. Marte. Marte Sport Live.
Eccoci cari amici, devo fare riferimento a quanto detto da Matteo Moretto su Twitter, relevo, spesso molto informato sulle questioni di mercato, così come Fabrizio Romano. Il Napoli sta seriamente valutando, scrive appunto su Relevo Matteo Moretto, il giornalista Matteo Moretto, di cambiare allenatore. Walter Mazzarri può essere esonerato prima della sfida di Champions League contro il Barcellona, secondo il collega Moretto. Ore di riflessione, in mattinata contatti fitti con Francesco Calzona, attuale CT dell'Inter della Slovacchia. Ha lavorato con Maurizio Sarri e con Luciano Spalletti, ricoprirebbe il doppio incarico, ricordiamo Slovacchia che parteciperà agli europei. Tra l'altro Calzona, di Calzona parlarono ai nostri microfoni sia Maurizio Pistocchi che Fabrizio Ferrari, colleghi, che poteva essere l'unico a continuare un certo discorso, stanti gli altri impegnati. Detto anche che con Pasquale Tini abbiamo fatto riferimento al fatto che Dolores è molto combattuto, ma fino a mercoledì non dovrebbe cambiare tecnico. Fa bene a non cambiarlo, farebbe bene a cambiarlo, lo chiedo in un flash con Casa Fedele al nostro direttore Enrico Fedele. Direttore, buongiorno.
No, fa malissimo a cambiare, però è l'unica strada che lo trova l'alibi, che la responsabilità non è sua, questa è la mia paura.
Quindi parafulmine.
Non è una questione di allenatore, è una questione di giocatore. I calciatori sono super valutati. Loro hanno trovato praticamente questa vittoria perché non avevano vinto nulla, non erano dei grandi giocatori, hanno però avuto una grande preparazione atletica e tattica e un uomo del spogliatoio che cercava di risolvere i problemi, cosa che invece non è avvenuto in questo momento. Cambiare non serve a nulla. Ora è difficile arrivare dove si può arrivare, però bisogna sperare, non è che piglia l'allenatore e tiene la bacchetta magica.
No, ma infatti sì, non c'è dubbio. Mazzarri ha detto delle cose anche sul possesso palla che non ci gira bene. Io ascolterei questi 40 secondi, poi saluto Enrico Fedele. Tra l'altro voglio capire anche che sta cucinando a casa Fedele, una bella nostra abitudine.
Ma veramente sono in una pizzeria.
Ah, quindi oggi fuori.
Stato ospite di... e tengo vicino a me a Enzo... Agliardi è il cognome.
Ah, Agliardi. Salutoni, salutoni.
Saluti Agliardi. Da Dario, collega. Che ho trovato qua in questa pizzeria che è Vitaliano, a numero 10 a Pozzuoli.
È proprio il riferimento tale, vabbè, comunque il sole di Pozzuoli e la giornata induce a stare fuori. Sentiamo questi 40 secondi di Mazzarri e poi direttore la saluto insieme, ascoltiamo.
È inutile, diciamo, il 70%, ragazzi, il 70-75% di possesso palla. Poi qualcuno sentivo, mi dicevano quando vengo in sala stampa, mi dicono, guarda, dicono che sei all'antica e fai il contropiede. Io da quando ci sono io, credo che pochissime partite abbiamo avuto il possesso palla, forse nessuna, meno dell'altra squadra. Imponiamo il gioco a tutti, attacchiamo sempre noi, gli altri si difendono e ripartono. E quindi purtroppo non troviamo la giocata, non siamo in fiducia. Alla prima occasione il portiere anche oggi ha fatto, mi sembra, un paratone, perché bastava magari fare un gol, trovare un gol primo tempo e si vede un'altra partita, perché il Genova sarebbe stato costretto a giocarla e noi si poteva fare altri gol, potevamo fare una partita diversa. Non ci succede mai e quindi andiamo avanti così e stringiamo i denti, che devo dire? Posso dire altro.
Ecco, direttore, nel salutarla, ma Mazzarri lo fa perché giustamente difende il proprio lavoro come tutti gli allenatori, oppure in questo momento non è...
Mazzarri è passato da un fumantino a un vincere del fuoco.
Nel
senso che con l'esperienza, ma pure non mica solo lui, con gli anni e l'esperienza non sei più credo, non hai più quella forza di andare contro oppure di pigliare una posizione. È un momento delicato del quale sa che deve mediare, perché i giocatori sono quelli che sono. Io dico che
la domanda voglio fare le sue esperienze. Poi noi ci sentiamo anche stasera, ricordiamo, in sotto Channel, la Domenica Azzurra alle 20:30. Ma è convinto di quello che dice o lo dice per coprire? Perché è importante.
Io non credo mai alle dichiarazioni degli allenatori e dei dirigenti di calcio dopo e prepartita.
Ah, ok. È importante che sia un modo di affrontare la conferenza, non che sia convinto di quello che ha detto. Grazie, direttore, buon appetito, buona domenica.
Saluti.
A più tardi. Credo che la stagione per il Napoli sia finita, scrive Antonio. La salvezza non è in discussione, ma la zona Europa sembra un miraggio. Lo ripeto, la cura è stata peggiore del male. Mazzarri è imbarazzante, non ha dato né anima né gioco alla squadra, ci parla di possesso palla, ma qualcuno gli dovrebbe far notare che è un possesso sterile di difesa, fatto di passaggi orizzontali. La società a poche strade, cambiare chiamando uno con le palle come Tudor, ma Tudor non viene più, caro amico, perché Tudor è stato lasciato in braga di tela da De Laurentiis, che per non rischiare di avere Tudor anche l'anno prossimo non lo ha preso, avete capito? Per non rischiare due allenatori non ha preso Tudor, che magari avrebbe fatto lo stesso, perché la stagione è totalmente compromessa anche per le scelte della società e per le colpe in questo senso il rendimento dei calciatori. Però, come dicevi tu, caro Antonio, è uno di forza, di polso sulla breccia, Tudor, quindi avrei preso lui. Un traghettatore che sia lo stesso Mazzarri o uno come Ballardini. 3, iniziare a progettare seriamente il futuro. Speriamo finisca presto questo supplizio, scrive Antonio. Dal supplizio di Napoli andiamo invece al gioia, comunque vada, lo dico subito, del Napoli Basket, perché quest'oggi alle 17:45 si gioca la Coppa Italia contro Milano. Ne parliamo con il collega e anche amico, collega del Corriere del Mezzogiorno, tra le altre cose, Carmelo Prestisimone. Ciao Carmelo, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a te, buongiorno a voi, eccoci qui.
Per fortuna c'è una Napoli che vince o che può vincere e che comunque vada ha già vinto, giusto?
Comunque vada, sarà un successo, a me non piace a questo punto.
No, lo so, perché... è chiaro, se la giochi, però devo dire che già la finale, dove aver battuto Brescia, detentrice, Reggio Emilia, che aveva battuto Bologna, mi sembra, e lo chiedo a te che sei più esperto, un grande risultato.
No, certamente è un grande risultato, perché battere nei quarti la prima della classe come Brescia e poi ripetersi poche
una rimonta pazzesca, tra l'altro.
Sì,
com'è andata ieri? Spiegaci in brevissimo.
Ma guarda, è andata benissimo, nel senso che è andata benissimo, inizialmente non benissimo, perché poi Reggio è partita bene, con Chillo, questo esterno 3-4, insomma, e anche Faye sotto canestro che si faceva rispettare. Poi Napoli è risalita forte con un Ennis l'ultimo periodo che ha fatto acrobazie, bizzarrie, coadiuvato naturalmente anche da Pullen, che è genio e sregolatezza di questa squadra, e da un Sokolowski in formato olimpico, veramente un giocatore con, consentimi il termine, palle cubiche, che
ci vorrebbero nel calcio questi attributi che invece nessuno del Napoli ha. Purtroppo, sì, visto che il leader era chiaramente Spalletti l'anno scorso, quest'anno non c'è nessuno che si prende le responsabilità. Però parliamo di basket, che è importante, 17-45 contro Milano. Dicevi, nell'overtime poi stava arrivando a dire che la Gevi ha vinto in maniera straordinaria, insomma, no?
Sì, una rimonta incredibile. Pensa, Dario, che a 5 minuti alla fine Napoli era sotto di 12 punti. Poi sì, a un certo punto è salito in cattedra il signor Tyler Ennis, che ha un background, un retaggio importante con 200 partite in NBA, tra palle rubate, lay-up, canestri da tre punti di Pullen, i rimbalzi nel disagio più totale, nel caos più totale, di Sokolowski, che ha fatto pure da play e da falso lungo, insomma il pretoriano di Milicic, lui polacco, come l'allenatore di Napoli, che è nato in Croazia però ha passaporto polacco, sì. E Napoli incredibilmente poi ha vinto, questo è il bello poi naturalmente della pallacanestro, vedi, rispetto al calcio, ecco, i gap con anche le squadre più forti, pensa stasera.
Infatti poi arriva stasera, tra l'altro, oltre che DAZN, anche di Max in chiaro, quindi possiamo vederla la partita, cari amici, potete vederla anche quelli non abbonati a DAZN. Carmelo è a Torino ovviamente a seguirla anche con altri colleghi. Milano che ha asfaltato letteralmente, no, Venezia.
Sì.
Che chance ha Napoli di vincere la Coppa Italia?
Allora, io penso al budget, o meglio al monte ingaggi. Facciamo questo confronto rapidissimo. Sì. Dario, Milano ha il signor Armani.
Indubbiamente.
Il monte ingaggi è di 27 milioni di euro. Napoli, ecco, ha un monte ingaggi che supera di poco il milione. Ecco. Quindi parliamo di, diciamo, dimensioni completamente differenti. Però in campo mettiamoci pure il fattore cuore. Il fattore, ho usato quel termine abbastanza esplicito di prima, insomma,
attributi. Esatto.
Certo, per Napoli pesa un pochettino, c'è la stanchezza da registrare, perché se pensi alla partita di ieri nell'overtime, che è finita alle 11:10 e oggi si gioca alle 17:45, non ci sono stati molti momenti per un attimo tirare il fiato. Però a questo punto, Dario, io non escludo nulla, sempre, certo, di più, perché Napoli può ritrovare quella leggerezza vista contro Brescia prima della classe e sorprendere. Tra l'altro Milano è stata già battuta fuori grotta nel girone d'andata, vuol dire, non vuol dire, certamente, però in una gara secca come questa cambiano completamente gli equilibri, possono cambiare le inerzie, si possono spostare in maniera sorprendente, e io non escludo nulla a questo punto, e non considero il comunque vada sarà un successo.
Per carità, hai ragione,
però adesso, caro Dario, insomma, è il momento di spingere forte fino alla fine.
Assolutamente.
Tra l'altro aggiungo questo, Dario, rapidissimamente, Sokolowski ieri, per esempio, ecco, insomma, la partita è finita tardi e naturalmente, sai, l'adrenalina da smaltire a mezzanotte,
infatti non è che poi si riposti subito, certo,
però Sokolowski subito li ha messi in riga, ha detto andiamo a dormire tutti quanti, insomma. So che stamattina ho incrociato anche Pancotto, il secondo di Milicic, sorridente, contento, naturalmente felicissimo, grande atmosfera, sold out, 12.000 spettatori, 5.000 tifosi a Napoli. Napoli non ha giocato mai nella sua storia di pallacanestro davanti a così tanti spettatori in una magnifica arena qui a Torino.
5.000 è la domanda finale che stavo per farti, caro Carmelo. 18 anni dopo, Napoli può farci sognare di nuovo per la Coppa Italia, ha vinto anche con la mitica Partenope Napoli all'inizio di questa competizione. E allora, che cosa altro possiamo dirci? Carmelo lo seguiamo in questi giorni, domani su Corriere Mezzogiorno.it, Corriere Mezzogiorno nei prossimi giorni, ma soprattutto forza Napoli Basket. chiudiamo così.
Assolutamente. Eh beh, oggi guarda, sarà un'invasione, ma io so anche di persone che hanno litigato con le mogli per stare qui a Torino perché sono ritornate da giovedì, poi sono rientrati, insomma, certo. Cose, guarda, ho visto veramente, insomma, io che sto seguendo tutta la rassegna da giovedì, guarda, ho visto veramente cose incredibili. E a questo punto sì, assolutamente, forza Napoli Basket, 18 anni dopo, non diciamo nulla, però
non diciamo nulla,
siamo,
non diciamo
ancora
nulla.
Qui 18 anni dopo, con un nuovo corso, con un nuovo club e con delle nuove ambizioni,
nonostante l'assenza totale di supporto dei palazzetti.
Bravissimo.
A Napoli,
e
supporto
migliorale.
Complimenti davvero vivissimi al Napoli Basket, tutti i suoi elementi. Grazie Carmelo, un caro abbraccio.
Grazie a voi, ciao.
Buon
ciao.
Lavoro, grazie a Carmelo Presti Simone. Andiamo in pubblicità, chiudiamo con due grandi professionisti, due grandi tifosi, perché dobbiamo capire, oltre che attraverso i vostri messaggi al 339-666-9990, anche cosa ne pensano due tifosi eccellenti di questo momento grigio. Purtroppo torniamo al Napoli Calcio, infatti, a tra poco.
Marte Sport Live. Marte. Marte Sport Live.
I vostri messaggi, cari amici, indipendentemente dal presidente e allenatore, la squadra non ha dignità. Beh, si va anche a questi giudizi pesanti, però capisco, perché davvero ieri era sconcertante, era capricciante la prestazione degli azzurri. E poi invece Deo va sul basket dicendo: il supplementare non ho avuto il coraggio di vederlo. Deo, mi rendo conto, dice poi: forza Napoli, vinci sempre, senza dubbio. Per quanto riguarda oggi 17:45 Napoli Basket contro Milano per la finale di Coppa Italia, vinta da Napoli due volte con la Partenope, appunto con la Napoli Basket del presidente Maione. Intanto Lazio e Bologna sono ancora in campo per questa giornata di campionato, con 1-1 ancora allo 58esimo. Poi più tardi c'è Empoli Fiorentina e Udinese Cagliari alle 15, importante Empoli Fiorentina in chiave Napoli, anche se insomma in questo momento parlare appunto di qualificazione europea è abbastanza, diciamo, posso dire metafisico. Poi Frosinone-Roma alle 18 e alle 20:45 chiuderà Monza-Milan. Però parliamo di questo Napoli, di come può andare avanti questa stagione secondo un tifoso eccellente, membro del Consiglio Superiore della Magistratura, eminente giurista, il giudice, il magistrato e amico Tullio Morello. Ciao Tullio, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
Lo sai che ti stai rifacendo col basket, sei anche esperto, mi sembra giocavi anche, mi sembra, a pallacanestro.
Sì, esatto. Sì, il basket veramente sta vivendo una stagione straordinaria.
Per fortuna ti sei ripreso un attimo, perché poi poco prima della vittoria splendida contro ovviamente Reggio Emilia, hai invece digerito o no questo boccone amaro di quest'1-1 di ieri pomeriggio?
Ma ormai quando si va allo stadio si è, diciamo, abbastanza abituati a uno spettacolo veramente abbastanza deludente, e quindi è stato un po' come le altre volte, insomma, anche contro la Salernitana, contro il Verona eravamo andati sotto, però avevamo recuperato alla fine. Stavolta abbiamo recuperato solo un pareggio, però una squadra che non ha gioco, che è veramente imbarazzante vederla giocare, insomma.
È vero, guarda, ne parliamo, caro Tullio, anche un altro eccellente tifoso, è il primario di chirurgia dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, anche lui grande tifoso, il professor Francesco Bianco. Professore, buongiorno, benvenuto su Marte.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radiospettatori.
Ascoltava il giudice Tullio Morello, d'altra parte, come definisce il pareggio lei, il professor Bianco, del Napoli col Genoa? Io raccapricciante, Tullio imbarazzante, lei cosa aggiunge?
Deludente. Totalmente deludente. Uno spettacolo che uno non si aspettava di vedere, diciamo, avendo negli occhi ancora il Napoli dell'anno scorso, diciamo, non ce lo saremmo mai aspettato. In verità è la continuità di quanto sta succedendo da alcuni mesi a questa parte, insomma.
Certo.
È qualcosa che ormai sta facendo annoiare anche i tifosi più, come dire, più caldi, più calorosi, insomma. Delusione.
Assolutamente sì. Come si va avanti? Torno da Tullio Morello. È possibile, probabile, anzi, l'esonero di Mazzarri, a meno di un exploit al momento non prevedibile contro il Barcellona, sarebbe la mossa giusta o bisogna fare altro? I calciatori devono rispondere presente. Tullio.
Guarda, io fino a quando non vedrò diciamo l'ingaggio di un grandissimo manager, penso che non mi aspetterò niente da questo lavoro. Cioè, ci vuole una persona con competenza e storia che prenda in mano la situazione a livello dirigenziale, poi può stare qualunque allenatore insomma in questa stagione, però secondo me c'è bisogno di un direttore generale, una figura che il Napoli non ha mai avuto. Ha avuto Giuntoli che da direttore sportivo fungeva anche un po' da direttore generale, però penso che questa stagione ha mostrato tanti limiti proprio in questo, cioè il fatto che non ci sia una figura che sappia fare da raccordo o che abbia il potere per poter fare da raccordo tra la squadra, la società e sappia programmare. E questo è mancato quest'anno.
Devo dire che poco fa ne parlava anche un caro collega esperto come Gianfranco Lucariello. Passi la mano De Laurentiis dal punto di vista della direzione, diciamo così, della squadra o della società, si affidi a un manager. È il pensiero anche del professor Bianco o trova altre soluzioni tipo l'esonero di Mazzarri?
Credo che tutti i napoletani avveduti siano della stessa opinione. Grazie infinitamente al presidente che ci ha riportato allo scudetto dopo tanti anni, bisogna dargli, come dire, i meriti che ha avuto, però un eccesso di, come dire, di egocentrismo, insomma una totale incompatibilità con Spalletti, con Giuntoli, hanno, come dire, messo in luce quelli che sono i difetti storici di Napoli in tutte le manifestazioni della città, cioè un'estemporaneità che ti porta a dei risultati sorprendenti. L'anno scorso nessuno si sarebbe aspettato di vincere lo scudetto, però resta un qualcosa di estemporaneo. La società non è strutturata. Io ho l'impressione sempre, quando seguo le partite, che è come se ci fosse un andamento ondivago dei calciatori, cioè la mancanza di motivazioni, la mancanza di programmazione, e questo è l'anno, come dire, in cui si è avuto un esplosivo di questi deficit della società del Napoli. Quindi assolutamente d'accordo, ci vuole quello che nel nostro settore si chiama direttore generale, che faccia il direttore d'orchestra, insomma.
Vero. Vero.
Cambiare l'allenatore in corso, io credo che non porterà a un cambiamento della situazione quest'anno, insomma.
Ma è tutto compromesso, dice professore, è vero. Vi faccio un'ultima domanda su Victor Osimhen, che è un altro, diciamo, argomento divisivo, o meglio dire fa rabbia.
Era quello che stavo per dire.
Ah, prego, professore, inizi lei allora, poi andiamo da lui.
Secondo me, a parte le cose che ci siamo detti a inizio stagione, la difesa in questo momento è zero, è andato via Kim, allo stesso Rachmani è crollato, Juan Jesus sono irriconoscibili rispetto ai giocatori che erano l'anno scorso avendo Kim in campo. Ma la cosa più evidente è che in questo momento il calcio, la società, la squadra è dipendente da quello che era la figura di Osimhen dell'anno scorso. Osimhen che quest'anno non ha mai giocato, fondamentalmente, ha giocato pochissimo.
Sì.
Cioè è una squadra senza identità sicuramente, queste sono delle cose, ma la cosa che è più evidente, noi siamo dipendenti dalla mancanza di una punta come era Osimhen l'anno scorso, insomma.
È vero. Tullio Morello, che ne pensi? Victor Osimhen oggi si è allenato ed è completamente recuperato, guarda un po'.
È sempre uno degli effetti della mancanza di un direttore generale, tutto questo.
Una linea, però... un timone sicuro, no? Un timone sicuro.
Diciamo che se noi vogliamo vedere, cogliere un momento di speranza, sicuramente il Barcellona non sta vivendo un momento buono, la palla è rotonda e ci auguriamo tutti in una notte miracolosa che magari dia un po' di entusiasmo e che magari Osimhen ritrovi pure un po' la brillantezza dell'anno scorso. È l'unico aspetto positivo che ci potrebbe, diciamo, regalare qualche sorriso per il finale di stagione. Altrimenti dobbiamo, come dicono anche molti in maniera ironica, ormai dico pure io, dobbiamo esultare per il bilancio. Ma insomma, poi mi chiedo, ma siamo una società sportiva o siamo
record di proventi, no? 123 milioni di euro.
Insomma, dico, siamo una società sportiva o una società finanziaria, per cosa ti siamo?
chiama, io non, non lo so più.
Hai ragione, caro Tullio. Grazie a Tullio Morello, grazie Tullio, alla prossima, buona domenica.
Buona domenica e forza Napoli.
E saluto anche il professor Francesco Bianco, grazie professore.
Grazie a voi,
con noi.
Grazie.
Buona domenica anche a lei. Siamo praticamente in chiusura, vi ricordo ovviamente gli appuntamenti della settimana, ogni giorno 12-14, prima Forza Napoli sempre per Marte Sport Live, la sera sempre 20-21, quindi seguiteci, poi ovviamente ci sarà lo speciale Napoli-Barcellona dalle 17 già mercoledì, ma seguiremo anche live allenamenti e conferenze stampa di Mazzara, di Xavi e dei calciatori predisposti per questa conferenza stampa. Vi auguro una grande domenica nonostante tutto, Forza Napoli Basket per oggi, vi lascio alla musica marziana, grazie per averci seguito, grazie al mitico Alfredo Maiorano in regia e anche per la post produzione. Da parte mia, Dario Sarnataro, non mi resta che augurarvi nonostante tutto una buona domenica marziana e sempre vincente e anche azzurra. Ciao a tutti.
Marte Sport Live.
Lo sai che lunedì sera c'è un unico e solo appuntamento?
Ci sono cascato di nuovo?
Il bello del calcio, tutti i lunedì!
Ma quest'anno lo facciamo da campioni d'Italia!
Ci sarai anche tu, Giro Salatino?
Eh sì, conduce Claudio Mercurio!
Ma è tutto targato Radio Marte. Il bello del calcio, 20:50, canale 11 del telecomando Televomero.
Il bello del calcio, vi aspettiamo!